Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Possiamo riprendere. Molto opportunamente all'inizio di questa così lucida esposizione, Francesco avvertiva che sarebbe stato probabilmente inutile tentare di rappresentare in una forma anche minimamente precisa la struttura dei lineamenti di filosofia del diritto. Peraltro, forse una considerazione che non introduce ben inteso a questa che potrebbe essere una via che ci porterebbe nell'inferno di una analitica minuta e alla fine slontanante dal nostro obiettivo, è comunque probabilmente possibile una considerazione. In realtà, perché riguarda ciò che abbiamo già sentito, in realtà lo svolgimento di ciò che qui si chiama filosofia del diritto e che in un certo senso è la rappresentazione complessiva del sistema filosofico dal punto di vista di una serie di quesiti che riguardano le forme dell'ordine delle relazioni interumane. In un certo senso è che chiaramente il pensiero deve sempre rappresentarsi tutto nella sua essenza, ma il suo legame con la precostituzione di oggetti che dovrebbe attraversare e in un certo senso poi risolvere in sé, fa sì che sia possibile anche chiaramente, in un orizzonte che è quello complessivo di una fenomenologia dello spirito, avere una filosofia dell'arte, un'estetica, non solo dell'arte, avere una filosofia del diritto e, in questo, e nell'accezione hegeliana, della politica. Ora, questa rappresentazione filosofica è coerentemente al suo essere una prospettiva del prisma del sistema, ha la caratteristica di essere un percorso che comincia realmente dalla sua fine. Ovvero, non tanto in senso narrativo, si comincia prima da qualcosa che si colloca in una prospettiva di passato e si giunge a un finale presente, che è quello in cui intuitivamente l'intera narrazione di ciò che c'è stata si è venuta a produrre. Qualcosa di più e di molto più essenziale. Si passa da un mondo di presupposti, il diritto, la politica, lo stesso potere, e si deve progressivamente arrivare in quel tempo reale in cui tutto ciò che abbiamo assunto in precedenza è effettivamente vero proprio perché è radicalmente superata la sua iniziale separatezza. Quindi abbiamo, per così dire, un processo che ci porta dalla presupposizione di un mondo che c'è già al confronto diretto con un mondo che si sta in realtà producendo adesso. E soprattutto veniamo condotti in un percorso che dalla iniziale credenza nella consistenza separata e autonoma di singoli oggetti ci porta a quella dinamica in cui quegli stessi oggetti vengono realmente prodotti, ma contemporaneamente superati nella loro separatezza, perché ciò che è concreto, ciò che è reale, è questo movimento in cui essi si producono. D'altra parte, se noi per un momento, anche senza restare troppo legati ad Hegel, ci muoviamo nell'orizzonte del nostro, come possiamo dire, coinvolgimento in termini di senso comune nella interpretazione di ciò che ci circonda e forziamo il nostro senso comune a non accontentarsi troppo presto di qualche risultato che provvisoriamente potrebbe sembrarci soddisfacente, vediamo che tutte le volte che ci interroghiamo su qualcosa ci avviciniamo a poterne dire qualcosa di rilevante quando in un certo senso la separatezza e la discrezione di questo oggetto viene progressivamente decomposta, sciolta all'interno della comprensione di tutti i nessi che fanno di quella cosa quella cosa. Se vogliamo andare a temi che in qualche modo ritroviamo costantemente nella nostra pratica di lettori di giornali o di consumatori di informazione mediatica, si parla ad esempio di un certo problema, il problema dell'immigrazione, il problema di una determinata fase del ciclo economico, e sostanzialmente ci troviamo quasi sempre di fronte a qualcosa che quanto più viene fissata nei suoi limiti si presta ad essere risentita soltanto in forma mitologica. Diventa lo schermo su cui proiettiamo tutta una serie di speranze o di timori. Un'immaginazione, ma questo è un argomento che adesso lo trattiamo, in larga parte guidata, perché una delle caratteristiche del tempo in cui viviamo è che la stessa dimensione della nostra immaginazione è in realtà in larga parte occupata da una offerta di immaginazioni sostanzialmente precostituita e industrialmente prodotta. Viviamo non a caso in una situazione in cui ciascuno di noi può vivere intime, personali emozioni senza accorgersi di averle in realtà comprate al supermercato o di usare parole a cui attribuisce la capacità di dire ciò che intimamente siamo, che sono quanto di più simile, avrebbe detto Simmel, alla carta moneta che indifferentemente passa da una mano all'altra. Ora, in realtà, come possiamo dire, consistenza effettiva del fenomeno su cui di volta in volta ci interroghiamo comincia a cambiare quanto più, tra l'altro, si sviluppa la nostra creativa partecipazione soggettiva alla sua indagine. Ma questo comporta anche che quel fenomeno si dimostri essere qualcosa che tanto più si spiega quanto più viene ricondotta a un sistema di relazioni senza il quale non ci sarebbe, e soprattutto che nel momento in cui venga compreso dà anche la possibilità di concepirne lo sviluppo in una forma diversa da quella che ci sembra fissata inesorabilmente nella sua presentazione di fenomeno separato e distinto. Perché faccio questa sorta di esempio? Perché in realtà Hegel fa esattamente qualcosa di questo tipo. Passa, in altri termini, da un complesso di cose a un movimento all'interno del quale quelle cose si producono, e ci dimostra che progressivamente è questo complessivo movimento irreale, mentre invece a un grado molto inferiore di realtà la rappresentazione separata di tutte le tappe che stanno all'interno di questo processo. Quindi l'esito finale è paradossalmente un esito che occupa l'unico tempo reale, ovvero sia il nostro presente, che contiene sotto questo profilo tutti gli altri tempi che non sussisterebbero se non fossero presentemente radicati nella articolazione complessa e onnicomprensiva di un reale che a questo punto coincide con lo sviluppo della razionalità che ce lo rende evidente. Questa operazione, capite, riguarda molto da vicino ciò di cui poi dobbiamo parlare per più motivi. Primo, come forse avrete capito anche dalla bella esposizione di Francesco, perché Hegel in un certo senso crea una cornice all'interno della quale sono coinvolti tutti i concetti che nella tradizione moderna, prima ma anche dopo di lui, hanno perimetrato lo spazio del diritto e della politica. Perché per tanti versi il suo discorso contribuisce a definirli, a definire il loro campo di possibilità e quindi anche a mostrarceli costantemente diversi da come li riceviamo dalle tradizioni che pure convergono in lui. Ad esempio, l'avrete capito da quanto è stato detto, noi pensiamo che lo Stato siano il governo, i parlamenti, i ministeri, eccetera. Tutto questo per Hegel non è lo Stato. Tutto questo per Hegel è ancora società civile. Ciò che rende effettivamente Stato lo Stato è l'operare di una logica unitaria che passa attraverso i comportamenti di tutti coloro che, accettandola, la fanno diventare reale. Così, come avrete visto prima, la Costituzione, quella che appunto in tedesco si definirebbe in maniera eccastica Verfassung, non è una carta costituzionale, non è soltanto una legge fondamentale, è il processo attraverso il quale esiste l'unità politica piuttosto che non esserci. E quindi Costituzione significa in una forma che in Hegel trova la sua rappresentazione più complessiva e per molti versi anche il suo punto di dileguamento, ma su questo casomai torneremo dopo. La Costituzione è quel processo che fa sì che in forma progressiva tutte le forme dell'esistenza umana risultino tra loro interconnesse attraverso una rete di rapporti in misura crescente obbliganti, che per un verso moltiplicano le forme dell'esistenza e per un altro le rendono inseparabili dal complesso totale, ovvero sia quel processo per cui ogni aspetto della nostra esistenza oggi al culmine estremo della forma costituzione è sostanzialmente legato a quelle che chiamiamo le reti. Non c'è niente nella nostra esistenza che noi possiamo fare senza che funzioni una rete che rende possibile i nostri gesti. È stata per molti versi il gioco della modernità, dalla Rivoluzione francese in poi. Quanto più siamo connessi, tanto più possiamo, ma quanto più possiamo, tanto più siamo il prodotto di una connessione. Dentro a questa situazione giocano ad esempio questioni apparentemente distanti da ciò di cui parliamo, ma che nella nostra esistenza sono in immediato contatto con questo. Pensate alla nozione di stile. Lo stile dovrebbe essere ciò che ci caratterizza individualmente, un'espressione della nostra singolarità. ma il moderno risponde a questa esigenza singolare attraverso una gigantesca produzione di stili, che sono esattamente qualcosa che risponde alla singolarità attraverso qualcosa che è prodotto per essere praticato collettivamente. Fino al fenomeno, se volete, banale, dell'abbigliamento firmato, dove il fatto che sia firmato è un elemento di distinzione individuale, ma questo elemento di distinzione individuale è in realtà affidato a qualcosa che non è una vostra personale espressione, se non casomai nella vostra scelta, ma è il prodotto di un'offerta industriale. Gli stili nella modernità, pensate dallo stile impero allo Jugendstil o Art Nouveau, eccetera, no? Sono stati essenzialmente questo, una grande proposta di riconoscimento della singolarità fabbricata. Oggi noi non a caso ci troviamo in una situazione nella quale il grande processo costituzionale che ha riportato in altri termini al processo Stato-società tutte le dimensioni dell'esistenza, pensate semplicemente a ciò che chiamiamo cultura, poche cose sono più costituzionali della scuola e dell'università. Gli stessi filosofi, gli stessi scienziati, dalla Rivoluzione francese in poi, sono sempre di più diventati funzionari statali. Lo stesso artista, nella sua ribellistica autonomia romantica, trova come presupposto la costituzione dell'arte come valore culturale e come valore economico. Il pittore maledetto, che certo vive in un atteggiamento di totale emancipazione rispetto alla cyclicheit, al moralismo della società, lo può fare perché in prospettiva i suoi quadri figureranno in un museo e se qualcuno avrà avuto l'accortezza di comprarli, avrà in casa e potrà venderlo un grossissimo valore economico. Nietzsche sostanzialmente si accorgerà che là dove c'è il valore, non lo dirà mai così, ma lo dico per semplicità, girata la statua c'è il cartellino col prezzo. I valori morali, i valori spirituali, nell'orizzonte di quella grande creazione che i marxisti avrebbero detto borghese, che è la Costituzione, hanno sempre una contromarca, che è un prezzo. E il prezzo, come si potrebbe dire, violentando tutta una serie di tradizioni raffinatissime di teoria economica, è sempre il campo di oscillazione di un rapporto di forze che, passando attraverso la complessità dell'insieme delle relazioni sociali, attribuisce a qualcosa di volta in volta una determinata rilevanza economica o una inferiore, così come una determinata rilevanza dal punto di vista dello spostamento, qui ci avviciniamo al nostro tema, dei complessivi rapporti di forza all'interno di una realtà come quella costituzionale, che punta e realizza l'unità, ma lo fa allevando e aizzando i conflitti. Perché la grande caratteristica che qui già Hegel coglie è che il grande sviluppo della forma costituzione, che è quella che ha al suo vertice la realizzazione piena dello Stato, e attraverso la realizzazione piena dello Stato il suo passaggio a qualcosa di ulteriore che dopo vedremo, c'è la dinamica dei conflitti. La filosofia del diritto, in realtà queste sono foresume, cioè sono lezioni. Buona parte delle grandi opere hegeliane sono lezioni che diligentemente degli allievi, che per fortuna erano tedeschi e con il chiodo in testa, annotavano parola per parola. A queste Edward Gans, stato uno degli allievi di Hegel, ha aggiunto una serie di note ricavate dalle lezioni e forse magari anche un po' rielaborate, ma la voce di Hegel la si riconosce. La voce di Hegel, che è una voce da un certo punto di vista terribile, perché tutte le volte che offre la possibilità di essere criticata, al termine della critica ricompare dicendomi è esattamente quello che dicevo io. Insomma, un po' come avviene nella famosa gag del Nerone di Petrolini, no? Dove Nerone vede un tizio in frac, che è una caricatura di D'Annunzio, e dice: ma cosa dici, non potremmo bruciare Roma e rifarla di cemento armato? E il finto D'Annunzio fa: ci vado io. E Nerone dice: beh, veramente ci volevo mandare io, ma se ci vai spontaneamente è meglio. È l'ultima delle note di Gans, 339, il diritto internazionale europeo. La scelgo per una prima citazione senza voler sparare sulla Croce Rossa, cioè senza voler esaltare la forza descrittiva di situazioni di questi giorni, che pure sarebbe possibile. Perché sapete, i filosofi non sono dei profeti, solo le macchine logiche che sanno montare a volte identificano un tempo così esteso da poter comprendere epoche diverse. E quindi di volta in volta si fanno attraversare da contenuti che si illuminano, al di là del fatto che il pensatore che le ha scritte avesse potuto prevedere delle situazioni così distanti da lui. Leggo. Le nazioni europee formano una famiglia in base al principio generale della loro legislazione, dei loro costumi e della loro civiltà. E così la condotta internazionale in base a questo si modifica in una situazione in cui peraltro ciò che domina è l'arrecamento reciproco di danni. Di danni. Cioè, è, come possiamo dire, la fotografia di quella che è stata, siamo all'inizio dell'Ottocento, la grande politica di equilibrio europeo. Le nazioni le nazioni europee sono tutte sorelle. Da cosa si dimostra? Dal fatto che fanno sempre la guerra tra di loro. E fanno sempre la guerra, però, senza volersi mai annientare. Si vince, si perde, ma si è sempre nel gioco. È un po' come il campionato di calcio, no? Qualcuno vince, qualcuno perde, ma l'essenziale è non andare in retrocessione. Qualche volta qualcuno va in retrocessione, la Polonia sparisce a un certo momento, andata in Serie B. Però la Francia, la Germania, l'Inghilterra, insomma, la Spagna, la sublime porta, quelle partecipano sempre al campionato. E così la condotta internazionale, dicevo appunto, in base a questo si modifica in una situazione in cui peraltro ciò che domina è l'arrecamento reciproco di danni. Il rapporto di stati a stati è vacillante. Vacillante cosa vuol dire? Non appare riconducibile ad una forma stabile e definita. Cioè, adesso non possiamo perdere troppo tempo, impiegare troppo tempo a leggere altri passi, ma diciamo l'orizzonte della pace perpetua è illusorio. Il rapporto di stati a stati è vacillante, non esiste un pretore il quale lo componga. Se gli stati litigano, non c'è un'autorità superstatale che possa decidere. Il più elevato pretore è unicamente lo spirito universale, che è in sé per sé lo spirito del mondo, il Weltgeist. Ovvero, a questa altezza risulta evidente un limite intrinseco della nozione di Stato. Lo Stato è una totalità che esaurisce in sé il movimento del mondo, solo che gli stati sono tanti e possono essere stati solo perché sono più di uno. Per cui paradossalmente questa cosa che deve essere la totalità prende forma soltanto a partire da qualcosa che confuta il suo essere totalità e che trova una sua ragione, che non vuol dire giustificazione, una sua trama razionale che la rischiara soltanto in un ordine superiore. Ma quest'ordine superiore non ha la caratteristica, che è invece tutta interna alla dimensione dello Stato, di un'autorità sovrapposta e in grado di comandare ciò che vi è sottostante. Dentro a questa condizione c'è la grande, lunga, tormentata miseria delle organizzazioni internazionali. L'ONU, la prima la Società delle Nazioni, la stessa Unione Europea, dove si immagina e si realizza un luogo di superiore coordinamento la cui attività può essere continuamente smentita e resa inefficace dal permanere della distinta sovranità statale. Lo spirito del mondo. Ma che cos'è lo spirito del mondo? Beh, ovviamente quando si parla con Hegel bisogna togliersi dall'idea che questo spirito abbia un che nel senso corrente di spiritualistico. Non è qualcosa, per così dire, di ulteriore rispetto al reale, ma è esattamente la trama reale del reale. La trama reale del reale. Ovvero sia una cosa che è così reale che noi non possiamo contemplarla come qualcosa che guardiamo, ma che possiamo soltanto vivere come la nostra stessa razionalità al suo livello più alto. E questa cosa noi la riconosciamo, per dirla in una forma forse un po' semplificata, ma credo non scorretta, nel momento in cui cogliamo al grado più elevato l'interrelazione tra tutto ciò che costituisce il mondo. E nello stesso tempo cogliamo due cose: l'inesorabilità di questi nessi e la loro natura non definitiva. Queste due cose assieme, dove quando dico non definitiva vuol dire non riducibile alla rappresentazione di qualcosa di già dato, che quindi appartiene al passato e non al presente, perché sarebbe ben strana una realtà che è una realtà che coincide con qualcosa di già avvenuto, rispetto alla quale noi saremmo soltanto i registratori di un presente esautorato. La realtà è ciò che sta accadendo e noi dobbiamo in qualche modo portarci all'altezza della razionalità di ciò che sta accadendo, non per accettarla, ma per produrla. Questo significa contemporaneamente due cose. Qui sarebbe interessante, anche se così un po' sorprendente, cortocircuitare questo aspetto della riflessione hegeliana con un tema che alla sua epoca il grande Kleist riprendeva da Plauto e da Molière, cioè il tema del mito di Anfitrione. Avete presente Anfitrione, no? Marito di Alcmena. Giove, padre degli dèi, si innamora di Alcmena e per poter soddisfare le sue voglie prende l'aspetto di anfitrione, mentre mentre Mercurio prende l'aspetto del suo servo sosia. Ma la cosa sia in Molière che poi in Kleist che colpisce, che ci spiega che questa farsa in realtà è una grande tragedia, è che non si tratta dell'aspetto esteriore. Dio, il Dio in questo caso, è in grado di assumere i pensieri, i sentimenti, l'intimità di colui che imita, è in grado di esserlo. Per cui in scene comiche e tremende, quando ad esempio Sosia, il servo di Anfitrione, incontra Mercurio, dice: tu non puoi essere me, adesso ti faccio delle domande, ti faccio delle domande la cui risposta posso sapere solo io, perché riguarda la mia interiorità. E l'altro risponde perfettamente. Perché faccio questo riferimento? Perché evidentemente la cosa che noi in un certo senso scopriamo a questa altezza è che tutto ciò con cui possiamo identificarci è altro ed è qualcosa che fa parte esattamente della trama in cui noi siamo collocati. Pensiamo di avere dei pensieri nostri, sono veramente nostri proprio perché non sono esclusivamente né principalmente nostri. Un grande filosofo del Novecento, Ortega y Gasset, forse spesso non viene adeguatamente considerato perché ha una scrittura troppo brillante ed è un pensatore troppo cordiale e quindi non ha i tratti arcigni dei pensatori seri, nella sua formula io so io e mi circostanze, io sono io e la mia circostanza, metteva in evidenza questa cosa: tutto ciò che io sono è in realtà la mia circostanza, fa parte del mondo in cui sono. Però, e questa cosa la riprendeva in realtà da Hegel, tutto il mondo così com'è, compreso tutto ciò che io sono, che in realtà è solo mondo, c'è soltanto perché io lo assumo. Io sono solo la mia circostanza, ma la mia circostanza c'è perché ci sono io. E quindi siamo di fronte a un processo che da un certo punto di vista sembra smaterializzare tutto e sembra in un certo senso giustamente confutare, stiamo tornando ad Hegel, l'autoconsistenza di quelli che sono in realtà soltanto tappe che prendono senso solo nell'insieme del percorso. Il diritto, la morale, la politica. Ma sostanzialmente noi ci avviciniamo progressivamente a quel punto in cui la connessione stringente e totalizzante di tutto con tutto, proprio perché si compie, ci lascia anche paradossalmente in una condizione di libertà. Questo è ciò che sostanzialmente spesso in Hegel non si capisce, perché è esattamente qualcosa che emerge quando si esaurisce la possibilità di riportare in termini scolastici il pensiero hegeliano. Questa è una cosa, lo dico en passant, che caratterizza tutto il grande idealismo tedesco, che è essenzialmente una filosofia del lavoro. Hegel lo si vede esplicitamente. Ciò che ci viene descritto è il lavoro dello spirito. E questo vale anche per Schelling, vale per Fichte, vale... Il lavoro, e sotto questo profilo, è una grande filosofia borghese, è una filosofia del lavoro, ma ciò che rende possibile questa filosofia del lavoro è il coglimento di qualcosa che la oltrepassa radicalmente e la rende possibile, ed è qualcosa di più aristocratico dell'aristocratico, di più aristocratico del nobiliare, di più sovrano del sovrano, che è qualcosa però che si coglie soltanto quando si colloca all'altezza dello spirito del mondo come ciò che accoglie lo spirito del mondo, come un evento anche singolare. Ed è qualcosa che rischia di sparire sempre dai nostri radar, che però diventa molto importante capire oggi, quando tutti ci direbbero, giustamente anche, la costruzione di Hegel, la rappresentazione del processo costituzionale nella sua forma più complessa e comprensiva, è il ritratto di qualcosa che adesso sta smettendo di esserci. Perché nel momento in cui la costruzione smette di esserci, forse ciò che maggiormente deve esserci per noi interessante è esattamente quell'aspetto che la rendeva possibile, ma va al di là di essa. Qui, non a caso, come vedete, il nostro ci parlava del sistema degli stati. Non c'è un ordine superiore se non lo spirito del mondo. Ma lo spirito del mondo non è un'istituzione, non è una magistratura, non è neanche un patto, tantomeno un contratto, non è, e questo ci aiuta a entrare progressivamente nella nostra dimensione, non è un potere. Cos'è lo spirito del mondo? È esattamente la forma che prende nella sua maniera più complessiva ed elevata l'interazione di tutto con tutto. Ma l'interazione di tutto e con tutto è qualcosa che radicalmente va al di là dello Stato e che nello stesso tempo lo abita storicamente come il suo vero nucleo operante. Noi in altri termini obbediamo alla legge, obbediamo alla morale, obbediamo al comando politico per qualcosa che va al di là del diritto, va al di là della morale, va al di là del comando politico. E quindi è qualcosa che in un certo senso va al di là di ciò che può essere ricondotto, e qui veniamo un po' alla questione che ci interessa di più, ad un potere concepito come la capacità di qualcuno di esercitare su altri in maniera costante un comando. E capite, questo in un certo senso ci sta aiutando a comprendere una cosa che riguarda molto della nostra attualità. Noi siamo spesso chiamati a pensare che il nostro problema sia quello di identificare i responsabili di una situazione nella quale noi ci troviamo e nella quale abbiamo deciso di essere infelici. La domanda è in altri termini questa: di chi è la colpa di come noi oggi siamo? Chi è che ha deciso? Perché chi doveva decidere non ha deciso ciò che non sappiamo che cos'è, ma che noi riteniamo dovesse essere stato deciso? Chi comanda realmente? Come si dovrebbe decidere realmente? Ovvero sia l'intero grande campo della supposizione dei soggetti supposti poteri. Molta parte dell'attuale retorica politica passa attraverso la supposizione che esistano poteri i quali hanno deciso il nostro danno e che l'attività politica consiste essenzialmente nel deprecare questi poteri e chiedere una legittimazione per combatterli. Ecco, ora la nostra domanda può diventare questa, e qui ci aiuta la nozione di spirito del mondo di Hegel. Nell'orizzonte del massimamente concreto, del massimamente reale, ha ancora senso tentare di imputare a qualcuno l'origine di un'azione concepita come manifestazione di un potere. Questo per tanti versi è, per così dire, il problema che noi ci vogliamo porre. A questo proposito vediamo allora di capire come Hegel ci dica delle cose abbastanza importanti proprio sullo specifico del potere. A cominciare, in realtà andremo alla fine perché credo che abbiamo più o meno quasi finito il nostro tempo, da quel potere che fondamentalmente sembra essere il potere massimo, cioè il potere del sovrano. E vediamo a questo proposito un passo, anche qui dalle aggiunte di Gans. In quasi tutte le terre d'Europa il culmine individuale è il potere del sovrano, che deve provvedere alle relazioni con l'esterno. Dove vi sono costituzioni di classi, può sorgere la questione se guerra e pace debbano essere concluse dalle classi e se in ogni caso esse conserveranno la loro influenza, particolarmente rispetto alle risorse pecuniarie. Per classi, in questo caso, si intende tutta una serie di corpi che noi oggi chiameremo intermedi. Possono essere gli stati, intesi come si diceva in Francia, nel regime di stati generali, possono essere determinate camere, possono, e in altri termini la strutturazione interna dello Stato che prevede una pluralità di soggetti in grado di esprimere, come possiamo dire, delle volontà distinte e riconosciute. Ad esempio, non so, il sovrano chiede a una sua camera, un suo parlamento, dipende da che cosa c'è in quello Stato, l'approvazione dei fondi necessari per fare una guerra. E questi potrebbero essere d'accordo o non d'accordo. In Inghilterra, per esempio, non si può fare una guerra impopolare, ma se si crede che i principi, che principi e gabinetti siano soggetti alla passione più che alle camere, e pertanto se si cerca di giocare d'intesa con quest'ultime, la decisione sulla guerra e sulla pace. Si deve dire che spesso intere nazioni possono essere, ancor più di come avviene ai loro principi, entusiasmate e messe in agitazione. Qui siamo nel primo 800, questa è la descrizione perfetta dei prodromi della prima guerra mondiale. Le nazioni che vengono entusiasmate e portate a chiedere la guerra. In Inghilterra più volte il popolo inteso ha spinto alla guerra e ha in certo modo obbligato i ministri a farla. La popolarità di Pitt proviene dal fatto che egli seppe indovinare ciò che la nazione allora voleva. Questa formula che noi ancora, che adesso risentiamo, no? Il politico che dà ciò che si presume il pubblico vuole. Soltanto più tardi, colà, la temperanza ha generato la consapevolezza che la guerra era inutile e non necessaria e che era stata iniziata senza calcolo dei mezzi. Lo Stato, inoltre, è in rapporto non soltanto con un altro solo, ma con parecchi, e gli svolgimenti dei rapporti divengono così delicati che possono essere trattati soltanto da chi sta in alto. I rapporti diventano così delicati. Delicati in che senso? Diventano così complessi e conseguentemente possono essere gestiti soltanto da chi sta in alto. Ma chi sta in alto è esattamente chi è nella condizione di poter gestire i rapporti così complessi perché è in grado di concepirli. Quindi chi è in grado di concepire rapporti così complessi non è empiricamente il sovrano, ma è un complesso di funzioni che hanno però bisogno, lo dice in un altro passo Hegel, secondo Gans, hanno bisogno della consistenza fisica del sovrano per potersi agganciare concretamente al reale. Dice Hegel, il sovrano in una monarchia costituzionale non ha nessun distinto potere. Il suo compito è mettere il puntino sulla I nei decreti che vengono prodotti dalle sue cancellerie. Ma senza quel puntino il decreto non esiste. Il sovrano è una bestia, è un animale. Quasi sempre l'unica cosa che gli chiede è di riprodursi. Se ci pensate, tutte le grandi saghe riprese a volte da romanzi e da film sulle monarchie ottocentesche è sempre legata a questa cosa. Bisogna avere un figlio, bisogna avere l'erede, bisogna sposarsi anche se non c'è voglia di sposarsi. Il sovrano è uno che dedica i propri organi sessuali al benessere presunto della nazione. Però proprio per questo, proprio perché è un corpo, il sovrano fa giuntura tra l'apparente astrattezza del processo costituzionale e la concretezza dei corpi. Ha sotto questo profilo un grandissimo potere e non ne ha nessuno. La modernità, d'altra parte, era nata baroccamente con la progressiva trasformazione del principe rinascimentale, che faceva della sua essere il vertice di uno Stato, l'espansione della sua personalità, nella figura del tiranno, ovvero sia di chi, se al vertice dello Stato mette in primo piano una sua soggettività emotiva, le sue passioni, i suoi desideri, diventa la catastrofe dello Stato, mentre al sovrano è richiesto di essere trasparente alla logica del suo apparato, di essere servitore dello Stato, di stare esattamente al suo posto. E il suo posto, e questa è una cosa che ci riguarda, è un posto in cui la sua umanità è sacrificata. Nel grande dialogo tra Filippo e il grande inquisitore nel Don Carlos di Schiller, poi diventa il Don Carlos di Verdi, diventa anche uno dei motivi di ispirazione di Dostoevskij, della novella del grande inquisitore nel Karamazov, quando il re dice io ho trovato un uomo finalmente in questa corte che mi sia amico. La risposta del grande inquisitore, perché hai bisogno di un uomo se sei un re? Un re non ha bisogno di un uomo, non ha bisogno neanche della sua umanità. È esattamente quella che è pregata di levarsi dalle scatole. Questo però comporta una cosa che in un certo senso, di cui Hegel si fa in qualche modo a suo modo carico e che per tanti versi è stata anche la fiaccola che ha sospinto un personaggio, forse il più geniale di tutto questo scenario, non a caso irriducibile alla cornice stessa storica che pure lo ha esaltato, parlo di Goethe, che sostanzialmente si è posto esattamente questo problema. Ma allora, che ne è dell'umanità? O meglio dire, che ne è della verità complessiva del singolo, che ne è della personalità? Il Wilhelmmeister è per l'appunto, per eccellenza, la grande saga di questo problema, la personalità, la singolarità. Questo mondo non sta sacrificando l'evento singolo. Ed effettivamente Hegel si pone in un certo senso questo problema, ma lo fa in qualche modo tentando, questo è anche il senso della sua liquidazione di una tradizione romantica in sostanza, di dissolvere. E sarà un'operazione che in realtà non verrà recepita per tantissimo tempo, l'idea che si possa rivendicare la libera emergenza di ciò che è singolo attraverso una sua contrapposizione alla totalità di cui quel singolo fa parte. All'affermazione singolare c'è da un certo punto di vista un'altra via che però in un certo senso supera, e questa cosa in Hegel è stata vista quasi sempre solo come disponibilità reazionaria a fare favori al re di Prussia, superando l'opposizione singolo che vuole essere libero, sistema che lo vuole schiavo. Questa opposizione è un'opposizione falsa, nel senso che il cosiddetto singolo deve perdere totalmente tutti i tratti esterni, estrinseci della sua singolarità, per riemergere attraverso la sua partecipazione in qualche modo decisiva alla forma della totalità. Dentro a questa tensione si muove una gamma molto vasta di teorie del potere nella modernità, ma soprattutto per tanti versi si muove anche quello che potremmo chiamare oggi il campo della immaginazione dell'azione collettiva. L'azione collettiva, l'azione in cui molti soggetti umani stanno assieme riconoscendo, per così dire, una singolarità complessiva a questo loro agire, che è una cosa estremamente difficile, oggi come oggi, se non nella forma della cooperazione messa in forma da principi che sono quelli della organizzazione produttiva. Se noi vogliamo vedere grandi imprese collettive, dobbiamo paradossalmente cercarle presso le grandi multinazionali, che riescono a mettere assieme migliaia di persone con delle belle intelligenze, spremendole come dei limoni per una parte limitata delle loro capacità, laddove è estremamente difficile trovare invece situazioni nelle quali si voglia valorizzare al massimo il complesso delle capacità, al di là di una finalizzazione particolare. Va bene, questo termino, perché credo che il tempo sia superato, è questo tipo di considerazione, credo, potrebbe essere sviluppata in forma più analitica ancora per ciò che riguarda Hegel, se noi ricongiungessimo ai lineamenti di filosofia del diritto alcuni aspetti sia stessa della stessa scienza della logica, dove si dimostra che in qualche modo la scienza della logica non descrive la logica che è all'opera all'interno delle altre opere, vabbè, ma questo ci porterebbe lontano, e alla stessa fenomenologia dello spirito. Credo che potendolo fare, questo discorso ci porterebbe, ed è una cosa a cui do un appuntamento a lezioni successive, di fronte a questo problema. Già in parte Nietzsche potrà aiutarci oggi a farlo muovere. Che cos'è il potere rispetto alla potenza? Quando le cortine fumogene delle mitologie del potere si dissipano, forse non ci compare un problema, che è il problema della potenza. E il problema del potere, allora, che resta grande come monumento, non è forse il problema della impotenza? Quando noi riflettiamo sul potere, riflettiamo paradossalmente sull'impotenza. Forse qualcuno dei film che vedremo ci metterà di fronte a questa cosa. C'è qualcuno che ha un grande potere e il cuore della sua esistenza è l'esperienza dolorosissima di un'impotenza. Ma in qualche modo lo vedremo andando avanti. Vabbè. Basta per il momento. Tutto qua, niente, grazie a voi, tutto quello che volete dire adesso. Grazie. No, tenete presente che dobbiamo discutere a partire dalla relazione di Francesco, poi se volete anche la mia, ma comunque prego.
Sì, senta, la Bagliano dice che per Hegel il vero potere è detenuto non dal principe come anche ma dalla classe dei funzionari pubblici e cioè è vero, cosa si può dire?
Adesso sentiamo anche Francesco su questo, però. Come possiamo dire, la classe dei funzionari pubblici identifica la complessità delle procedure e quindi rappresenta un grado di riconoscimento della complessità, potremmo dire. Ma gli stessi funzionari non sono i detentori di un potere, sono l'articolazione attraverso il quale si sviluppa il potere. Anch'essi non sono, come possiamo dire, una entità separata, tanto è vero che la cosa essenziale è rappresentata dal fatto che nel comportamento di ogni singolo funzionario si riproduca una logica che lo rende effettivamente interattivo con tutti gli altri. Non è un caso, non so se Francesco è d'accordo, ma una cosa che hanno messo in evidenza alcuni studiosi di storia militare: contrariamente a quello che si pensa, gli eserciti tedeschi, anche del Novecento, hanno trovato il loro punto di forza non nell'automatismo, come possiamo dire, dell'obbedienza cieca. L'opposto, la forza degli eserciti tedeschi era la grande autonomia che veniva data ai comandanti intermedi, i quali erano liberi di fare ciò che volevano. Ma per il tipo di educazione che avevano assimilato, facevano in genere le cose giuste per essere coordinati con gli altri. Questo ci dà un po', scusate, una battuta, e quindi una descrizione per essere, tentare di essere il più concreto possibile, no? I funzionari non sono egregiamente una macchina, sono un organismo all'interno del quale in ciascun momento si respira la continuità che rende l'organismo organismo, insomma. Ecco. E quindi in un certo senso, però appunto, come prima dicevo, tutta l'attività dei funzionari porta una carta sul tavolo del sovrano. Il sovrano quasi sempre è uno scimunito, però senza il puntino sulla I, le carte non esistono. Questo elemento, per così dire, ci aprirebbe ad un'altra dimensione che adesso non possiamo trattare, il rapporto tra concetti e simboli. Perché in politica abbiamo contemporaneamente concetti e simboli, che sono due cose che funzionano in maniera molto diversa. Ma che, come possiamo dire, in un certo senso sono entrambe coinvolte in questo discorso. Il sovrano cos'è? Niente più che un simbolo, forse. Ma cosa c'è di più concreto di un simbolo? Più carnale di un simbolo? Non so se l'ho risposto abbastanza. Quindi Hegel, per un certo tratto, è una sorta quasi di teorico della complessità dei sistemi amministrativi. E nello stesso tempo è un efficace critico della presunta autosufficienza di un'analisi che si limitasse a questo piano. D'altra parte, nel più antico frammento di sistema dell'idealismo tedesco, che lui ha scritto di mano sua, ma che probabilmente è la verbalizzazione, quando erano piccolini allo Stift di Tübingen, lui, Schelling e Ölderlin, di una discussione comune, lì diceva: bisogna abolire lo Stato, che è fatto soltanto di calcoli e di tabelle, a cosa pensava? Pensava allo stato della tradizione statistica, della tradizione appunto fatta di continue oggettivazioni. La statistica, noi la concepiamo adesso come una forma matematica, eccetera. Originariamente la statistica è la scienza di tutto ciò che caratterizza oggettivamente uno Stato. È stata una grande tradizione della Georgia Augusta, della grande università, in qualche modo, di Göttingen, Achenwald, Schlesser, eccetera. Consisteva nel dire, c'è uno Stato, la Baviera, quanta terra ha? Quante aziende ci sono, quante vacche ci sono, quanto produce annualmente, quanti uomini ci sono, quanti sanno scrivere, cioè la statistica, il quadro di una situazione. Ecco, questa cosa qui è essenziale per il procedere dei funzionari. Però, dice Hegel, non è questa cosa che tiene assieme gli uomini. C'è qualcos'altro, che è però fortemente collegato a questo. Ma comunque, ecco, per il momento, Francesco, volevi aggiungere?
Sì, sì, cioè il paragone militare è appunto, cioè, come dire, calzante, perché, per fare una battuta, nel 1917 un tenente tedesco abbastanza brillante prova a fare uno sfondamento dalle parti nostre, e ne viene fuori la Caporetto, che tutti noi conosciamo, perché quel tenente tedesco aveva fatto esattamente quello che doveva fare, cioè un'azione, no, di sfondamento particolarmente determinata, a cui è seguito tutto l'esercito, si chiamava Rommel, come tutti certo, sanno, e che però è riuscito a fare quello che ha fatto soltanto perché alle spalle poi c'era l'esercito. Non è uno che è andato lì per caso, è stata un'azione in cui lì si capisce bene che cos'è quel puntino sulla I del sovrano, cioè del fatto che deve avere, no, deve esserci tutto un esercito perché quel singolo possa davvero essere funzionale. Cioè, se ci pensate, proprio anche venendo al discorso su segni e simboli, no? Cioè, il puntino sulla I è esattamente una cosa che distingue questa cosa da questo segno che io ho appena fatto, la cui essenza non è naturalmente il puntino. Se io scrivo Ionio, non ho bisogno di mettere il puntino sulla I, cioè, no? Certo che però, se io faccio questo segno qui e poi faccio una O, uno dice, beh, questo potrebbe essere un 10. Se io comincio a fare una I e scrivo, in realtà poi c'è un 2, allora questo è un 1 sbagliato. Se io faccio così e poi metto un apostrofo e scrivo l'amico, questa è una L. Mentre invece il puntino sulla I è quello che identifica in maniera univoca ormai l'appartenenza di quel simbolo a un contesto che soltanto perché c'è tutto il resto del contesto funziona come quel simbolo che ormai è univocamente determinato, no? Cioè, in questo puntino che cosa si stabilisce in realtà? L'appartenenza di questo segno, e il segno vero è naturalmente questo, mica il puntino. No? Cioè, vuol dire, se non ho l'apparato statale voglio firmare leggi, perché il puntino sulla I è il modo per dire il sovrano che alla fine firma la legge, no? Ha voglia il nostro guardasigilli a controfirmarla, è la stessa cosa, no? Cioè, non è che una legge è tale perché c'è il guardasigilli che l'ha controfirmata, perché se poi la legge non si riesce ad applicare, io posso fare una legge in cui c'è scritto che tutti i processi civili dovranno durare da 8 a 3 anni, la firmo e però non funziona, no? Perché? Perché sì, non c'è un apparato, e quindi cosa ho fatto? In realtà ho messo un puntino e sotto non c'è nulla. Certo. Quindi per quello che è difficile dire che sia il sovrano, no? È ovvio che sono i funzionari, cioè è ovvio che ci deve essere un apparato.
Ecco, però...
Dall'altra parte però qual è? Potremmo dire così, qual è all'interno di questo circuito la messa a terra che permette però al circuito elettrico, no, di funzionare? Perché se non c'è una messa a terra, abbiamo voglia di accendere cioè non è un circuito elettrico quella cosa, no? Esattamente come una serie di segni grafici che noi facciamo, no, rientrano poi all'interno dell'alfabeto perché ci mettiamo un puntino oppure no.
Scusa, aggiungo proprio una cosa, che in un certo senso riprende, se volete, il tema caro al maestro Renan, dello Stato come plebiscito di ogni giorno, no? C'è una legge, c'è un regolamento, ma perché si obbedisce?
che si viene puniti.
Se si viene puniti, ma a un certo momento, una mattina, tutti potrebbero decidere che non vanno al lavoro, che non si rispettano le regole che ciascuno fa per sé. Perché non succede questa cosa? Perché non la pensiamo, non possiamo pensarla? Perché tutto ciò che costituisce la nostra esistenza quotidiana andrebbe in pezzi.
Rivoluzione?
Conseguentemente, come possiamo dire, i funzionari operano perché esiste una rappresentazione del mondo del possibile che si sposa con la loro azione. E il sovrano è proprio questo punto di giunzione, no? In cui il modo in cui una comunità intende la propria vita ritrova la funzione di governo esercitata dai pubblici poteri come una ovvietà più o meno esaltante, più o meno, di cui essere più o meno felici, ma dalla quale non è possibile trascendere. La cosa peggiore che ci è stata detta a dei paesi in difficoltà economica da parte, vi ricordate, dei poteri economici sovranazionali è: va bene, voi potete fare quello che volete, ma cosa succede al bancomat delle vostre banche tra poco? Cosa succede alla vostra normalità? Noi siamo intrisi della nostra normalità. La nostra normalità è qualcosa che noi sentiamo sinteticamente, tradizionalmente attraverso la forza di alcuni simboli. Io ricordo quando morì Hassan II, in Marocco, quindi all'inizio degli anni 2000, e Hassan II era stato un re particolarmente accentratore ed energico. Per qualche giorno a Rabat, a Casablanca, non partivano i treni, non partivano gli autobus. C'era una sorta di grande sospensione. Il puntino sulla I era vacante. Poi ovviamente prende il trono appunto il figlio Mohammed VI e gli autobus si riprendono ad andare in giro. Ma come possiamo dire, no? Il legante della normalità per un momento era sospeso. Chi si ricorda cos'era il Vaticano alla morte di Papa Wojtyła? Un 8 settembre. O pensiamo all'8 settembre senza compromettere i santi, insomma, no? Avete presente l'8 settembre quando salta praticamente il rapporto monarchia fascismo, e a Roma nessuno sa chi si deve obbedire, se si è alleati con i tedeschi o se si è alleati con gli inglesi e gli americani, se si fa i conti propri, se si sta per essere occupati o se si farà qualcos'altro. Il panico è il puntino sulla I, indica esattamente quell'intreccio tra concetti, i funzionari e simboli, il re, che creano, per così dire, a dei livelli più o meno elevati di perfezione e di forza, la realtà dello Stato.
E d'altra parte, cioè, è anche vero, cioè, né l'uno né l'altro da soli fanno nulla, no? C'è una bella pagina di Schmitt in cui lui dice: se il Parlamento inglese decide che domani la Costituzione dell'Inghilterra sarà un Soviet, quella decisione lì, nonostante l'abbia presa il Parlamento, non è una decisione dell'Inghilterra. Cioè, nel senso che nessuno l'approverebbe, quindi il Parlamento può fare quello che vuole, ma il Parlamento che dal suo punto di vista era una cosa che la Germania si sognava, perché naturalmente c'era un'obbedienza nei confronti del Parlamento inglese che in Germania era tutta da verificare.
Ricordate la fine del lungo Parlamento, cioè quando Cromwell, insomma nel 1600, quella fase repubblicana, ricordate, stranamente c'è anche questo in Inghilterra, il lungo parlamento che non riesce più a decidere, eccetera, arriva Cromwell con la famosa frase: signori, in nome di Dio, andatevene. Questa è una situazione tipica su questo profilo. Ne parla
c'erano
che
due domande, prima una poi l'altra, perché posso? Sì, sì.
Dunque, al professor Valagusa, e permetto, non ho una, insomma, non sono assolutamente un professionista della filosofia, e però mi intrigava la questione della cultura, del ricorso da parte dei giudici alla cultura, alla necessità della cultura per risolvere problemi di controversia che quotidianamente si verificano. Posso portare in assoluta modestia l'esperienza di una persona, sottoscritto, che frequenta i tribunali, dove per fatti di cultura, per fatti di reato, vengono chiamate in causa persone che teoricamente dovrebbero avere una cultura per aiutare il giudice a portare sulla terra quello che è tra le virgolette nuvole della legge, che non sono nuvole, però sembrano delle nuvole. E chiaramente in ambito scientifico si ricorre a quelle che oggi vengono definite le cosiddette linee guida, che sono il consolidamento ideale di concetti scientifici che devono essere utili nella quotidianità del lavoro, e quindi naturalmente devono risolvere quello che è la pratica quotidiana quando c'è una controversia. Si verifica che l'evoluzione scientifica talmente rapida, le fake news oltretutto, che continuamente si imbricano con la realtà poi scientifica consolidata, creano una situazione di disorientamento. Faccio un esempio pratico: ci sono in Italia 900 società scientifiche che dovrebbero produrre altrettante linee guida su tanti argomenti precisi, su cui poi al momento opportuno il tecnico deve aiutare il giudice a dare un giudizio. In realtà queste linee guida a volte sono in contrapposizione l'una con l'altra, per cui anche nel contesto pratico quotidiano si verificano delle, come dire, non condivisioni di giudizio rispetto alla realtà. A questo punto che cos'è che va a finire, che conta? Le linee guida diventano un mito, cioè entriamo nella mitologia, quindi in alcuni aspetti siamo nell'ambito della mitologia, perché una linea guida può dire, di una società può dire, in contrapposizione a quello che dice un'altra linea guida di un'altra società scientifica. Capita, quindi diventa una mitologia. A quel punto che cos'è che conta? Conta il carisma di chi parla, conta il logos, conta la parola. Vale a dire, quindi, ritorniamo ad una fase pre-scientifica, cioè nel senso che se tu sei bravo a parlare, se tu sei bravo a raccontare la cosa, puoi dire, scusate l'esagerazione, tutto il contrario di tutto. A questo punto la legge diventa una cosa, come dire, chi la tira più, chi ce l'ha più forte, più forte. E la domanda è, fatta questa doverosa premessa, perché dovevo riportare al mondo reale, non posso parlare di filosofia, non sono assolutamente grave. Nel mondo reale, cos'è che conta in un mondo che fa appello alla scienza come dimensione che sta per certi aspetti diventando la nuova deificazione, cioè il nuovo Dio, ma che in realtà a volte non lo è assolutamente? Quindi ritorniamo sostanzialmente al sacerdote che la racconta, che la sa raccontare molto bene, che è bravo, e quindi ci abbiamo una sorta, ed è una domanda, se è lecita, che è sostanzialmente una, come dire, regressione, perché la scienza in realtà deificata non è più in grado di sostenere la legge. Cioè la legge si appella alla scienza, ma la scienza non è in grado, perché continuamente va a e poi si introduce in questa dimensione che cosa? Il potere. Cioè io per esempio sono detentore di un potere perché ho deciso che come comunità scientifica sono io il potere, per cui posso portare per degli interessi miei la realtà verso uno scoglio rispetto ad un'altra situazione che potrebbe essere una spiaggia o viceversa. Ho fatto la sono riuscito a fare la domanda. La domanda è: la cultura in realtà può aiutare la legge?
Ma è tutto sto coso per arrivare lì.
Prego?
No, vediamo la risposta.
Spero di non avere annoiato.
No.
Beh, però la parola serve per spiegare le cose, senza la parola non si marcia. Comunque chiedo scusa.
Non credo che la signora avesse...
No, mi ha detto tutte queste cose per fare una domanda e io ho dovuto farla. Però non farò più domande.
No, scusi, non cominciamo male. Io ho molto apprezzato la sua domanda e se adesso c'è tempo dirò anche tante parole per rispondere. Per cui se no, come posso dire? No?
Chiedo scusa se ho annoiato qualcuno.
No, la convenzione è che siamo qui per parlare e allora... Non si preoccupi, Francesco, dopo dico anch'io qualcosa.
Se... Sì, allora, la domanda tiene insieme tanti aspetti in realtà. Per ripartire dall'autore, diciamo, qui ci stiamo riferendo, ma appunto con l'idea che se troviamo qualcosa che ci serve bene, se no non è che dobbiamo fissarci su di lui. Lui dice appunto, qualsiasi parametro oggettivo che noi poniamo ad argine del totale arbitrio del giudice non si rivela mai oggettivo abbastanza. E questo, diciamo così, va abbastanza nella direzione che diceva lei, cioè non ci bastano le leggi, facciamo delle linee guida, ma ci rendiamo conto che nonostante noi facessimo delle linee guida, magari ci sono magari linee guida contrapposte o addirittura confliggenti, no? Per cui, cioè, in realtà perché io faccio la linea guida? Al di là del fatto che addirittura dovrei fare la legge in maniera tale da fare che cosa? Limitare l'arbitrarietà del giudizio. Perché è ovvio che da un punto di vista moderno la decisione giuridica in questo caso su un qualsiasi evento ed elemento non c'entra niente con la verità. Cioè noi non decidiamo che cosa sia la verità in tribunale. Tant'è vero che si parla di verità giudiziaria, ci mettiamo questo proprio per dire, non è la verità in quanto tale. È la verità di ciò che noi accertiamo, cioè di cui noi possiamo essere ragionevolmente certi. Cioè, certo chi è alla fine? È il giudice. Per cui Hegel dice chiarissimamente, quello a cui lui fa appello alla fine dei conti è la sua certezza soggettiva. Ora, siccome quella certezza soggettiva potrebbe essere il puro arbitrio, è chiaro che ci deve essere qualcuno sopra di lui che gli dice appunto i massimi e i minimi di una pena per evitare che ci siano delle sproporzioni. Questa è la civiltà del diritto. Dopodiché quei massimi e quei minimi, per esempio, non bastano e quelle linee guida non bastano. E quando io dicevo quindi che alla fine dei conti quella lì è una situazione in cui si trova a giudicare un uomo con la sua certezza soggettiva, cioè un uomo colto, cioè si spera che sia un uomo di cultura, quello sfondamento a cui accennavo io prima a proposito dell'arte, religione, filosofia, cioè quelle cose che non stanno nella cultura giuridica, ma di cui uno deve avere un minimo di dimestichezza per prendere una qualsiasi decisione nell'aula del tribunale, non sono cose molto diverse da quello che veniva fuori con Adone a proposito dello spirito del mondo. Cioè a che cosa faccio appello quando dico un uomo di cultura? Alla consapevolezza del clima, no? Dell'atmosfera proprio culturale che si respira. Per cui, per esempio, un giudice oggi, se pensa che la scienza sia la verità assoluta, deve sapere che sta sbagliando. Cioè, deve saperlo. Perché c'è una polemica infinita sul fatto che la scienza non è riuscita ad essere la nuova divinità. Ci ha provato in tutti i modi, ma non c'è riuscita. Ma queste sono polemiche che, voglio dire, rimontano, ma non a Popper, a molto prima. No? Cioè i grandi scienziati dei primissimi del Novecento dicevano: ma perché noi continuiamo a scoprire cose, ad avere una enorme capacità di fissare dei teoremi, delle... e la gente continua a non avere una mentalità scientifica? Cioè perché non siamo riusciti a far fuori il vecchio Dio e a metterci la scienza? Perché nessuno crede che la scienza sia verità. Noi adoperiamo la scienza perché è comoda, perché è successo, perché queste cose stanno in piedi e allora le uso piuttosto che non altro. Ma se venisse fuori il giorno dopo che c'è una regola migliore per fare queste stesse cose, adotteremo quell'altra regola, non la scienza. Noi usiamo la scienza perché è particolarmente utile, non la adottiamo perché ci crediamo. Il rapporto cioè che abbiamo con la scienza non è un rapporto di credenza come in un Dio. Ci crediamo perché c'è utile, perché soddisfa alcune cosette molto pratiche che sono utili, no, da utilizzare, da avere per mano. Quando questa cultura scientifica crea quindi contrapposizioni, il giudice deve sapere che oggi siamo in una fase nella quale ci sono enormi dubbi sullo statuto epistemologico della scienza stessa. E quindi non può stupirsi del fatto che ci siano parametri diversi o indicazioni diverse. Io sono in un'università che si occupa soprattutto, cioè è il San Raffaele, che naturalmente la facoltà di medicina gioca, no, un ruolo eccezionale. Si discuteva qualche tempo fa del fatto che adesso dovrebbe partire una riforma sulla scientificità dei contributi, per cui non il 98,5 ma il 98,4 del campionario statistico è sufficiente per essere verità scientifica. Entrano come verità scientifica una marea di cose che prima, a causa di quella soglia di sbarramento più alta, non entravano. Cioè io, per confermare una dottrina, ho bisogno che il 98,4% delle cose funzioni. Se l'abbasso a 98,3 e non 4, è chiaro che mi entrano, no, nel criterio di scientificità una serie enorme di cose che quindi diventano scientificità. E allora quello che prima era sicuro diventa ambiguo. E allora, per usare una frase di Musil, nessuna cultura può evitare di avere un rapporto con la verità, qualunque cosa poi si intenda con verità. Questa frase può essere letta anche a rovescio, però, cioè può darsi benissimo che noi non abbiamo un rapporto con la verità perché stiamo cessando di essere una cultura. Un giudice, questa cosa però, e qui uno potrebbe dire: ah, vedi che Hegel tentenna. No, non tentenna nulla. Un giudice deve saperlo che siamo in questo clima culturale. E quindi non può stupirsi che persino le linee guida siano confliggenti. Deve sapere che in ultimo la decisione rimonta a lui. Quello che gli possiamo offrire è una base sufficientemente solida, qualche parametro, qualche indicazione, perché proprio non vada a finire in una sperequazione totale. Ma bisogna sapere che in realtà il ruolo della regola, e in questo Hegel di nuovo, è Carl Schmitt che dice, a quanto mi consta l'ha capito solo Hegel, e dice: certo, il diritto non è stabilire la verità o la falsità di una regola, certo, il diritto è stabilire qualcosa escludendo qualcos'altro. Cioè, alla fine della cosa bisogna uscire con una decisione per cui si fa così e non cos'ha, ma non perché è vero, ma perché l'ha stabilito il giudice.
In qualsiasi episodio che riguardi la vita del diritto, la funzione prioritaria è la riproduzione della vigenza del diritto. D'altra parte, quando noi andiamo a votare, votiamo per un partito o per un altro, ma innanzitutto votiamo per il fatto che si voti. Per quanto abbia in sé una terribile ironia l'espressione rendere giustizia per ciò che riguarda il funzionamento delle magistrature, sta a significare questo: un caso che viene presentato a un tribunale deve essere deciso. E innanzitutto la decisione produce un elemento di consenso attivo nei confronti del fatto che il diritto ci sia, che era la cosa che si è detta adesso. Ovvero sia, si giunge a una sentenza. E la sentenza ha un suo effetto reale, non realizza necessariamente la giustizia e neanche onora necessariamente la verità, ma garantisce il fatto che diritto ci sia. Ciò che, come direbbe Carl Schmitt, richiede un forte grado di sentimento della imperfezione umana. Ci si rassegna che ci sia almeno un po' di diritto in un mondo che forse è stato fatto da Dio, ma non è abitato da Dio. Questo, ma comunque, volevo solo aggiungere, perché dopo c'è la sua domanda, Wissenschaft, scienza, per Hegel, per come possiamo dire, Wissenschaft non è ancora quella scienza che si concepisce come la scienza fondata su di un cuore matematico e sulle verifiche sperimentali, insomma quelle che oggi chiamiamo le scienze, perché ritiene giustamente che la scienza, la Wissenschaft, sia la realizzazione complessiva della vita dello spirito e quindi in un certo senso coglie una cosa che altrimenti noi perdiamo, cioè che qui lo confronto non è tra la scienza e l'irrazionalità, ma tra la razionalità scientifica e la razionalità nel suo aspetto più ampio, che in un certo senso va oltre la stessa razionalità scientifica. Il fatto che vi siano teorie scientifiche in contrapposizione è paradossalmente un elemento di continuità tra la ragione che opera nella scienza e una ragione che va oltre questo tipo di scienze e che rende conseguentemente le teorie scientifiche non univoche e non conclusive. D'altra parte, tutte le grandi teorie scientifiche si sono dimostrate progressivamente, questo ne ha innalzato la rilevanza, grandi rappresentazioni che davano ragione di fenomeni a cui sono susseguite altre rappresentazioni che non le hanno confutate, ma le hanno inserite in una configurazione più vasta. Voglio dire, Newton con la sua mela ci ha fatto parlare della teoria della gravità, della gravità, però sostanzialmente dopo la teoria della gravità è stata inserita all'interno di un quadro teorico molto più complesso. Pensi tutta la teoria dell'unificazione delle forze, eccetera, in definitiva, no? Ecco, sotto questo profilo la scienza non è questa registrazione dell'oggettività, è la costruzione di grandi apparati dotati di forza logica e di capacità ermeneutiche nei confronti del reale, insomma, no? Non è un caso che appunto per ciò che riguarda, perché questo è il problema, il rapporto tra fattispecie ideale e fattispecie reale, perché questo è ciò che avviene in qualsiasi, nella trattazione di qualsiasi caso giuridico concreto, no? Abbiamo una serie di fattispecie ideali, ad esempio furto, violenza, eccetera, con scasso, cose del genere, e di fronte a dei fatti che vanno accertati poi empiricamente, si tratta di vedere come questi possano essere inquadrati in quella fattispecie. Perché voglio dire, se uno ammazza una persona, va in galera perché l'uccisione della persona è stata inquadrata nella fattispecie omicidio. Ecco. E allora a questa altezza, qui abbiamo un problema che esattamente riguarda la nostra questione. Perché abbiamo, come possiamo dire, il limite di una intersezione tra diritto e saperi complementari che complessivamente è sempre di più deludente e inadeguata. Ma questo dipende dal fatto che probabilmente è la forma di diritto che sta diventando incapace di inseguire la portata trasformatrice dei processi reali. E non a caso intercetta la scienza come un servo meccanismo che non può che rispondergli nelle maniere più diverse, insomma. Per cui si ritorna, chiudo, alla vecchia scena, che è una scena reale. Io potrei anche fare il nome di qualche grande avvocato e maestro del diritto che ne è stato protagonista, dell'avvocato che prende la parola per la sua ringa e comincia ad attaccare nella maniera più violenta l'imputato, con una splendida, sontuosa arringa, fino a quando il suo assistente riesce a passare un biglietto con su scritto: guardi che lei è il difensore. E il nostro lo guarda e poi, con mossa scenica, si rigira verso la corte. Questo, signori della corte, avrei detto qualora fossi stato il mio valoroso avversario, ma ora confuterò uno ad una queste argomentazioni. Ma il diritto è essenzialmente questo, da sempre. Non il luogo della verità, ma il luogo in cui bisognerà mettere in campo tutte le risorse possibili, della retorica innanzitutto, per arrivare a un risultato. E difatti cosa ci dice anche la nostra Costituzione? Come tutte le Costituzioni, noi abbiamo tutti diritto di essere difesi nella migliore delle maniere. E un avvocato deve mettere in campo tutte le risorse possibili per difendere il suo patrocinato. Il che significa, ovviamente, come sempre sappiamo, che là dove ci siano molti denari e un cattivo patrocinato, un ottimo avvocato può ottenere degli ottimi risultati. Perché il diritto è questa cosa che registra al suo interno un sistema di rapporti di forza. E che queste cose le spiega benissimo.
Poi dice proprio: il diritto è la perennità dell'approssimazione. Lo dice proprio. Cioè non,
la perennità dell'approssimazione.
Ma non si può preferire. Nel diritto privato, dice lui, soprattutto in quello fa l'ottimo è nemico del bene. Lo dice proprio, ma non è che sto, cioè proprio citando letteralmente. Se noi ci aspettiamo che ci sia la forma perfetta in cui inquadrare la cosa,
uno direbbe,
cioè questo non direbbe, esiste.
Se l'ottimo è un processo che dura 11 anni, forse è meglio il bene farlo durare 2, con una sentenza con qualche limite. Vecchia discussione, no? Prego.
Io chiedo al professor Brandalise, perché lo conosco come un conoscitore espertissimo di Lacan, che io seguo e ammiro, da cosa noi abbiamo la prova di sapere qual è la realtà, cioè di riconoscere la realtà. Qual è la prova? Cioè, come faccio a rendermi conto che non mi invento tutto? O che a fare i bravi possiamo massacrare delle persone? Ecco, di solito è una percezione, quella c'è sempre, però io sono convinto, posso sbagliarmi, volevo sentire la sua opinione, che senza una questione economica questa percezione non sia completa. Ecco, per economico intendo vantaggioso, e qui c'entra il potere, non quello sostantivo, quello con la P maiuscola, che può appunto provocare tutti i danni che sappiamo, ma quello con la P minuscola: senza di me non potete far nulla. Allora c'è positività nel potere, questo mi fa pensare, e finisco, perché i vostri interventi sono stati talmente esaustivi che non avevo nessuna domanda da fare. Mi è venuto questo perché mi sembra interessante da tirar fuori, cioè tirar fuori che c'è un potere che ha a che vedere con la positività, con l'economia, cioè col vantaggioso, col vantaggio. Lacan in questo è contraddittorio. Da una parte dice che l'uomo è un buono a nulla, l'uomo è un bon a rien, e da quell'altra traduco, dice che l'uomo è talmente sgomento alla vista del suo potere che appena lo vede scappa dalla angoscia. E questo, dice, è il compito della psicanalisi, cioè di far sì che l'uomo accolga il suo potere, poter fare qualcosa, perché il contrario di questo potere di cui parlo, senza il quale qualcuno ha detto che l'uomo si domora, quindi serve, è l'impotenza, cioè la patologia. Allora, per Lacan, la psicanalisi serve in sostanza a dar potere all'uomo, che possa, che ce la faccia, cioè puoi, gli dice puoi, Freud dice così, puoi, che è il contrario dell'impotenza. Allora, ho finito, c'è il potere c'è l'impotenza dell'impotenza, quella di Hitler, quella dell'ISIS, ma c'è anche un potere sano e saggio e salvo, direi, per esempio, quello di Cristo. Ecco, volevo sentire il suo parere in questa direzione.
Sì, la ringrazio per il quesito che mi riporta delle questioni che per me sono molto importanti. Le risponderò in una forma molto compendiaria, molto ristretta, per due motivi. Primo, perché, come possiamo dire, la combinazione tra la caduta degli zuccheri e il governo della casa vuole che si vada a pranzo e io sono molto rispettoso di questo tipo di autorità. La seconda è perché poi parleremo anche di Lacan in una volta, quindi potremo tornare su questo. Le dirò soltanto allora questo. Beh, come lei sa, per Lacan, se vogliamo ridotto in una maniera molto rapida, l'essenza dell'etica sta nel non cedere sul proprio desiderio. E il non cedere sul proprio desiderio è una condizione alla quale la psicanalisi dovrebbe tentare di portare qualcuno che per potervi arrivare dovrà fare da sé il gesto fondamentale. E questo indubbiamente comporta l'assunzione di potere, non di un potere, di potere. Ad esempio, un buon esito di un'analisi, come si sa, non ha una sua conclusione, né tantomeno rappresenta una psicoterapia, nel senso che deve ricostituire qualcosa che in realtà di integro non c'è mai stato, consiste nell'avere di nuovo un accesso a delle dimensioni creative, ovvero sia un poter fare, che è un fare concretamente, che è una cosa molto diversa dall'avere un potere. Io posso questo, io posso quell'altro. No, tu fai. Quando si arriva a questo, in genere un'analisi, qualche buon potere, qualche buon effetto l'ho avuto. Ma il tizio si mette a dipingere, scrive poesie, vuole fare l'analista lui.
Esatto.
Ha dei desideri e delle pratiche.
Esatto.
E questo si va in questa direzione. Ecco, questo sì. Il reale, ecco, Lacan ha scavato molto su questa nozione di reale. Il reale è ciò che lei ricorderà la definizione, ciò che non si scrive, è ciò che non cessa di non iscriversi nei registri del simbolico e dell'immaginario. Ovvero sia, detto in maniera meno ricca, Lacan nonostante l'apparenza, non usa parole a scopo suggestivo, si tratta di essere precisi. Ma comunque, per semplificare, il reale è ciò che delude costantemente la nostra pretesa di ridurre la realtà al contenuto di una nostra rappresentazione. Cioè, insomma, il reale è lo spigolo contro cui va a sbattere il nostro ginocchio quando la nostra rappresentazione di realtà non vedeva lo spigolo. È qualcosa che riguarda, ad esempio, sempre lo scarto tra mappa e territorio, no? Uno magari lì vede sulla mappa che c'è una chiesa e poi scopre che è sparita in realtà quando va a cercarla. Non so se mi spiego, no? Ecco. Questo dà un altro valore alle nostre rappresentazioni di realtà. Cioè, qui non si tratta di dire ci stiamo inventando tutto. Il reale in cui noi viviamo è una cosa in cui operano tutte le nostre rappresentazioni del reale, che però non esauriscono l'ideale, non l'assorbono, non lo riducono. Io non posso muovermi in una determinata situazione senza avere una forfestemmis, insomma una precomprensione di tutta una serie di cose. Ma se vado soltanto ad attendermi la conferma della mia precomprensione, la utilizzo per non capire. Cioè, un esempio che faccio spesso, io vedo un marocchino. Se so tutta una serie di cose del Marocco, penso di servirmene. Però devo essere molto disponibile a sapere che un marocchino non è un particolare tipo di marocchino. È qualcuno in cui tutta una serie di marocchinità passano attraverso con le elaborazioni più strane. Io ricordo una volta, chiudo subito, ero a un convegno sufico a Madakh, dove si svolgono spesso i convegni della Qadariya al-Bushishia, che è uno dei confraternite sufiche più importanti attualmente in Marocco e non soltanto, e per la quale io nutro grande stima, perché sono luoghi di grande elaborazione spirituale, di grande impegno intellettuale. E mi trovo lì ai margini di una situazione loro di preghiera con un simpatico giovine marocchino con tanto di gandura, no? Il tonegon, come direbbero noi in dialetto, con una bella barba che poteva essere da fondamentalista, che mi dice: sai, io voglio chiederle una cosa in italiano perfetto. Sai, io vengo da Brescia e sono però in Marocco da un po' di tempo, volevo sapere, lei ha visto gli ultimi spettacoli di Pippo Del Bono? Allora, voglio dire, se uno resta con l'idea del marocchino, tagine, couscous, e allà, beh, non ti incontri tanto con questa roba qui, che ben inteso è un tizio che è lì a una riunione di una confraternita sufica, che è senz'altro un musulmano praticante, ma che conosce la nostra cultura, frequenta il teatro ed è interessato agli spettacoli di Pippo Del Bono in definitiva, no? Il reale è anche questa cosa che ti manda carte 48, tutti gli onesti stereotipi attraverso i quali tu tenderesti a interpretarlo, insomma, no? Quindi tutte le rappresentazioni di realtà hanno in ragione il discorso della scienza, di una loro efficacia e coerente interna, utilità, ma non sono il reale, sono parte di un gioco che è nel reale. Queste sono cose che ad esempio abbiamo capito benissimo, Leopardi, no? Tutto è illusione, ma noi viviamo di illusioni e le illusioni non sono fatte per essere dissipate, sono fatte per avere un buon uso, servono a riempire l'esistenza, a organizzarla, ma può diventare estremamente pericoloso quando pensiamo che siano la pura e semplice rappresentazione della verità. Fanno parte del reale, sono dentro, non sono la rappresentazione vera del reale. Ecco, contano per ciò che fanno attraverso di noi, che era un po' la cosa che diceva anche Francesco. Beh, ho risposto così perché dobbiamo andare, sì, perfetto, grazie.
Grazie. 11:30, tra poco.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!